Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, ancora digitale terrestre. Le reti cellulari potranno un domani sostituire le trasmissioni televisive digitali? Quali vantaggi porta il digitale terrestre di una nuova generazione? E c'è qualche correlazione con il passaggio dalla radio FM al DAB? Ne parliamo con Piercarlo Invernizzi, direttore tecnico di EI Towers. Ciao Piercarlo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, è un piacere.
E con Luca Dell'Anna, esperto di telecomunicazioni. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo e ciao Piercarlo.
Piercarlo, da quello che ci hai raccontato nella puntata precedente, sembra di capire che la transizione a questo nuovo standard digitale non sia stata banale e mi viene da sospettare che non sia una, così un'idea solo italiana, ma sia stata presa in accordo con gli altri stati europei anche nell'ottica di risparmiare sulla conversione a nuovi televisori e a nuove tecnologie di trasmissione.
Sì, è effettivamente oggi noi siamo in questa situazione perché a livello europeo è stata presa questa decisione, diciamo negli anni 2015-2016, è stata fatta, adesso non ricordo esattamente la data, ma comunque la legge europea che ha definito che tutti i paesi arrivassero a liberare la banda 700. Adesso aspetta, qui bisogna fare un passo indietro. Noi abbiamo fatto in maniera ordinata, diciamo, il passaggio dall'analogico al digitale, dicendo che l'analogico ci serviva per, cioè, lo spegnimento dell'analogico ci serviva per liberare banda per la telefonia. Dopo averla liberata, abbiamo liberato la banda 800, quindi i 100 MHz nella banda 800 dove oggi c'è la telefonia. A un certo punto è stato evidente che la telefonia aveva bisogno di altre frequenze e quindi a livello europeo negli anni 2015-2016 sono state introdotte delle determine per dire che entro il 2020 andava liberata anche la banda 700. La banda 700 andava liberata in tutti gli stati entro il 30 giugno del 2020, ma l'Italia e qualche altro stato che ha fortemente una componente di televisione, diciamo di digitale terrestre invece del cavo o del satellite, ha chiesto una proroga fino al 30 giugno del 2022, e a questo punto non poteva più essere prorogato e di conseguenza a livello italiano è stata fatta una legge nel 2017 che stabiliva il percorso macroscopico di passaggio di liberazione della banda 700, perché nel frattempo è stata fatta un'asta per la vendita degli slot della banda 700 al discorso del 5G e quindi le frequenze sono state vendute alle telco e la televisione doveva liberare le frequenze entro giugno 2022 sia per consentire all'Italia di ottemperare alla consegna delle frequenze alle telco italiane sia per smettere di mandare questi segnali nei paesi confinanti che contemporaneamente avevano fatto delle aste o addirittura avevano iniziato ad accendere su frequenze nella banda 700. La Francia aveva già acceso e anche sul lato dell'Adriatico c'erano già dei segnali accesi per quanto riguarda la telefonia. Quindi è stato fatto un piano di attribuzione delle frequenze, considerando che i canali televisivi, le frequenze televisive passavano da un ordine di 20-22 frequenze a 12 e attualmente abbiamo finito entro i tempi previsti il 29 di giugno del 2022 lo spegnimento della banda 700 e di conseguenza adesso, come diciamo, abbiamo detto dall'inizio di questa chiacchierata, l'unica cosa che manca da fare è lo spegnimento dell'MPEG-2, ma a livello di situazioni, di frequenze, siamo nelle condizioni previste e quindi sia in Italia sia all'estero nella banda 700 può essere fatta la telefonia come previsto dalla normativa europea.
Ok, quindi dal punto di vista dell'utilizzo delle frequenze è stato già completato il passaggio, lo spostamento dei canali televisivi. Adesso il prossimo step è tutto all'interno dello standard, diciamo, si tratterà di migrare verso un algoritmo di compressione, più recente.
Beh, diciamo, il passaggio del 21 e del 22 è uno spegnimento del vecchio algoritmo, e un passaggio, diciamo, a un qualcosa di più recente, ma sempre abbastanza antico, perché l'MP4 è presente veramente comunque da tanti anni. Il passaggio successivo, che però richiede che tutta la popolazione abbia cambiato e messo un televisore in grado di ricevere lo standard nuovo, perché purtroppo in qualche modo, mentre nel contesto del settore che si espande, quindi la telefonia, se ci riflettiamo praticamente dalla 2G, 3G, 4G, 5G, i telefoni, chi si teneva il telefono 2G o 3G continuava ad avere il suo servizio e chi comprava il telefono nuovo riusciva ad utilizzare il 3G, il 4G, il 5G, perché aumentando lo spazio a questo settore che era in espansione era possibile fare questo. Il settore invece che in qualche modo perdeva frequenze, come le sta succedendo ancora adesso, di fatto non ha la possibilità di usare due sistemi e quindi deve aspettare che tutti l'abbiano cambiato per poter trasmettere nella nuova modalità più risparmiosa come banda.
Sì, immagino questo sia possibile perché abbiamo dei ricevitori che sono molto più potenti rispetto a quelli che potevamo utilizzare 20 anni fa. Quindi tutta l'evoluzione del calcolo, no, della potenza delle CPU è stata spostata sul decoder e quindi può elaborare segnali molto più complessi. Volevo anche chiederti, detto questo, quali sono le prossime evoluzioni a livello tecnologico in ambito televisivo? Cosa si prevede di migliorare nei prossimi anni?
Ma allora, diciamo che sul lato della trasmissione, sostanzialmente si sta dicendo che siamo al limite teorico dell'efficienza, quindi che siamo vicino al limite di Shannon dal punto di vista dell'utilizzo degli Hertz. Quindi probabilmente magari qualcosa ci sarà nel lungo futuro, ma sostanzialmente lato trasmissione, il DVB-T2 sarà lo standard. Dal punto di vista della compressione, in qualche modo l'evoluzione sta continuando e quindi man mano che aumenta la potenza di calcolo dei ricevitori, sostanzialmente ci sono sia dei miglioramenti quasi impercettibili all'interno dello stesso standard, perché malgrado tutto, senza accorgersi all'interno dell'MP4, però si comprime meglio e si decomprime meglio. Poi ci sarà il passaggio all'HEVC che consentirà l'HD progressivo, quindi con sempre lo stesso numero di pixel, però il doppio dei frame, quindi una maggior fluidità. Poi il discorso del passaggio al 4K che oggi occuperebbe un po' troppo spazio all'interno delle frequenze disponibili, che però insomma in realtà è possibile trasmettere, si può trasmettere in broadcast sia su satellite sia su terrestre, e in qualche modo il miglioramento della qualità a parità di consumo di banda sta comunque avvenendo. Un altro passaggio che c'è e che in qualche modo, pur non potendo essere considerato completamente un'evoluzione della televisione, è un po' di coabitazione fra gli standard del mondo televisivo, quindi del mondo DVB, con gli standard della telefonia. E vediamo che il 5G, sia nella sua accezione 5G broadcast, che diciamo utilizza gli stessi modelli del broadcast, la stessa modalità, la trasmissione alle postazioni via satellite, e insomma il modello broadcast, quindi monodirezionale, verso i telefonini, e quindi in qualche modo per la prima volta dopo il DVB-H e il DVB-T2 Lite, che sostanzialmente erano un broadcast verso i telefonini, che però richiedeva che i telefonini si snaturassero e diventassero troppo simili a dei televisori. Il 5G broadcast potrebbe in qualche modo utilizzare la modalità broadcast, ma lasciando i telefonini, insomma. Avviene però un po' più nella parte di produzione dei contenuti televisivi anche il contrario, nel senso che le caratteristiche del 5G, quindi di diciamo bassa latenza, velocità e tutte queste caratteristiche che nascono anche per altre ragioni, consentono di utilizzare il 5G broadcast per la produzione televisiva, quindi più sul fronte delle telecamere che sul fronte dei televisori. E sta avvenendo un mutuo vantaggio del mondo. Il miglioramento degli standard di trasmissione fra telecamera e centro, dove viene prodotto il segnale, consente di produrre più facilmente certi prodotti televisivi o comunque audiovisivi che in passato richiedevano cavi, richiedevano ponti complicati. Insomma, oggi molte delle interviste vengono fatte sostanzialmente con 4G o 5G nelle telecamere.
Nello standard del 5G è previsto anche una tecnologia che prende il nome di 5G Broadcast, ma hai voglia di spiegarci di cosa si tratta e soprattutto anche per capire poi come questo entra in gioco nel mondo del digitale terrestre?
Allora, il 5G broadcast è una modalità di trasmissione broadcast che nasce è uno standard che nasce sul mondo 3GPP, quindi nasce nel mondo della telefonia. Lo scopo è di trasmettere in modalità broadcast, diciamo, verso gli apparati mobili, chiamiamoli telefonini. Comunque il concetto è di consentire una trasmissione verso i telefonini pensata dal mondo 3GPP. In passato, la stessa cosa per arrivare allo stesso mezzo, cioè chiamiamolo telefonino, è stata fatta dal DVB-H, e in Italia c'è stato nel 2006 un tentativo importante, nel senso che sono state costruite delle reti DVB-H e sono stati introdotti anche dei contenuti. Però in qualche modo i telefoni non erano quelli di oggi, gli schermi non erano quelli di oggi, la potenza di calcolo non era quella di oggi, ma anche era uno standard nato nel mondo DVB, e di conseguenza il telefono, per diventare anche in grado di vedere la televisione, doveva essere modificato in maniera abbastanza importante. Adesso in qualche modo il fatto che sia un attributo, il 5G broadcast venga dopo 5G in qualche modo, fa sì che è un pensiero nato all'interno del mondo della telefonia come aggiunta efficientante il 5G. Questo potrebbe dare qualche possibilità di trasmissione verso tanti utenti utilizzando gli apparati mobili che oggi in qualche modo potrebbero sovraccaricare la rete se si trasmettesse nella maniera, diciamo, nativa per il mondo diciamo bidirezionale, che è l'unicast. Quindi invece di trasmettere per ogni telefonino, il broadcast è l'estremo opposto, quindi trasmette a tutti, e di conseguenza questa aggiunta nata appunto dal mondo 3GPP può darsi che riesca a far fare il passaggio di trasmettere a tutti i device senza il problema siano nati dal mondo televisivo o dal mondo telefonico.
Quindi il digitale terrestre e il 5G, che sono stati in competizione cercando insomma di lavorare sulle stesse frequenze, potrebbero tornare a lavorare insieme tra qualche anno, riutilizzando, cioè gestendo i contenuti in punti diversi della rete, garantendo però sempre un'altissima qualità. Quindi l'alta qualità è il punto di contatto tra 5G e broadcasting digitale di nuova generazione.
Sì, diciamo che la caratteristica, a parte gli aspetti tecnologici, la caratteristica della trasmissione broadcast, quindi monodirezionale, senza overhead dovuti al canale di ritorno, quindi alla massima efficienza, e ovviamente non è battibile da nulla che abbia qualcosa di inutile sul canale di ritorno, in quanto la televisione è completamente monodirezionale, penso che abbia che diciamo sia un po' un limite massimo per qualsiasi tipo di trasmissione, perché che sia mondo telefonia o che sia mondo televisione, però il concetto di broadcast è quando bisogna trasmettere a milioni di persone, sostanzialmente è impossibile da superare con delle comunicazioni bidirezionali. È chiaro invece che dove è utile avere una comunicazione punto punto o fra pochi punti e un punto, il mondo della telefonia che è bidirezionale, che sia cavo o fibra o wireless, in qualche modo consente una produzione più agevole di contenuti e quindi in qualche modo alimenta il broadcast che poi arriva agli utenti in un'altra modalità.
Ok, per Carlo, da quello che ci hai spiegato, dal punto di vista tecnologico la questione mi sembra abbastanza complessa e ha impiegato anche un po' di tempo, una serie di investimenti non banali dal punto di vista della ricerca, della produzione dei nuovi apparati, però anche dal punto di vista dell'implementazione, pensando a come sono fatte, fitte le reti televisive in Italia, anche implementare tutta questa transizione non è stato un gioco da ragazzi.
No, non è stato un gioco da ragazzi, sia perché, come hai detto tu, il numero dei punti di trasmissione per ognuna delle reti è dell'ordine, diciamo, del migliaio per le reti, diciamo, medie, dell'ordine dei 2000 per le reti, quelle di maggior copertura, Rai 1, Canale 5, quell'ordine lì, e raramente meno di 1000 impianti per rete. In più, bisogna considerare che nel passaggio che c'è stato, diciamo, operativamente nell'anno scorso, ma preparato durante gli anni 2019-2020, ricordiamoci, ormai lo possiamo ricordare con meno sofferenza, però tutto il periodo del Covid, in cui questo lavoro, chi doveva lavorare a preparare queste operazioni, insomma, ha dovuto trovare un modo per non farsi fermare dall'aspetto pandemia. Quindi ricordo molto bene le fasi di preparazione, poi si sono concretizzate in un lavoro sostanzialmente concentrato dal 3 di gennaio del 2022, in cui abbiamo iniziato a lavorare sul primo impianto in Val d'Aosta, fino al 29 di giugno del 2022, in cui abbiamo finito l'ultimo impianto in Campania, girando tutte le postazioni e accordandoci sia con le reti locali, che nel frattempo sono state diciamo spente e accese in una modalità diversa, quindi le televisioni locali che avevano i loro trasmettitori le hanno fatto confluire i loro canali in un MUX che è stato costruito in molte regioni da noi, in altre regioni da altri operatori, però in sostanza le televisioni regionali che prima avevano molte frequenze adesso stanno tutte insieme in una frequenza sola. Quindi in questo periodo ci si è dovuti accordare fra operatori nazionali e operatori locali ogni giorno su quale montagna, su quale valle operare, e quindi le risintonie che gli utenti hanno dovuto fare sono state tutte diciamo conseguenti al fatto che nei giorni precedenti qualcuno ha dovuto salire sulle montagne delle varie valli a fare le modifiche e a preparare lo spegnimento, che poi è avvenuto senza nuovi, diciamo, operazioni da parte degli utenti appunto al 29 di giugno, in tempo per ottemperare agli impegni presi con i vari decreti, ma anche il ritardo su questa operazione non poteva avvenire, sia perché era avvenuta un'asta in cui erano state già attribuite alle telco, ma anche per evitare ripercussioni a livello europeo qualora non si fosse riusciti a farlo. Quindi sono stati 6 mesi veramente intensi.
E c'è invece qualche correlazione tra quello che ci hai raccontato e il passaggio dalla radio FM, dalla radio analogica, alla radio digitale, al DAB?
Ma allora, diciamo che oggi la radio è in analogico. L'FM è attualmente analogico, e quindi se ripercorriamo la descrizione fatta sulla televisione, una frequenza, un canale radiofonico. La richiesta di riduzione di banda è un po' meno forte di quanto sia per quanto riguarda la televisione, perché questa banda è una banda più bassa, meno appetibile al discorso della telefonia. Il punto è però che, come diciamo la storia sia della televisione sia anche un po' di alcune zone, diciamo, dell'Europa nelle quali l'Italia è stata precursore della trasmissione radio, in qualche modo noi abbiamo tante radio, come avevamo tante televisioni, e quindi tante frequenze le occupiamo noi Italia. Quindi è chiaro che per tutte le ragioni, sia ingegneristiche, sia di riduzione dei segnali che vanno verso i paesi confinanti, perché è chiaro che questo vale per la televisione, vale per la radio, e l'Italia è costruita geograficamente con una catena montuosa nel centro, e quindi quando si trasmette verso le coste il segnale inevitabilmente va anche dall'altra parte. Di conseguenza, evitare che il segnale, diciamo, vada negli altri stati, dove gli altri vorrebbero trasmettere anche loro su quella frequenza, oppure le normative dicono che quella frequenza è loro, insomma, richiede tutta una attenzione, una riorganizzazione che piano piano, cercando di ridurre i disagi al mondo anche della radio, che voglio dire noi abbiamo seguito un po' meno, però ha molte analogie con l'aspetto televisivo, sta cercando di affrontare. Il DAB in qualche modo è una tecnologia che trasmette audio, in realtà si può trasmettere anche, diciamo, del video, ma insomma la preponderanza è sull'audio, e lo scopo e ha la possibilità di inserire più canali in digitale all'interno di diciamo spazi di frequenze decisamente più stretti, nei quali si possono inserire una decina, un po' di più, di canali radio. È chiaro che questo passaggio è un passaggio molto delicato, come dicevamo prima, anche per la televisione, perché sul lato della trasmissione, sul lato del business, più radio concorrenti devono andare a trasmettere nella stessa frequenza. Di conseguenza hanno la stessa copertura, sulla quale magari hanno competuto per anni, e dall'altra parte gli utenti, diciamo le nostre autoradio sulle macchine, devono essere cambiate, o essere cambiate le macchine, peggio ancora, si è infastiditi a cambiare i televisori. Quindi il problema, come al solito, non è puramente tecnologico. L'accensione del DAB non è assolutamente un problema. Oggi in parallelo ci sono accesi dei canali DAB, però il contorno non tecnico è quello che poi rende complicato, diciamo, introdurre queste innovazioni, perché in realtà sembra facile, ma è più difficile spegnere qualcosa che accendere una cosa nuova.
Grazie mille a Piercarlo Invernizzi, direttore tecnico di A-Towers.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a te, Luca.
Grazie Lorenzo e grazie Piercarlo. A presto.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.